Quanti di voi sanno qual è il titolo di stasera? Eh? Il mio migliore amico, che non è un canto, ma è un'affermazione importante. Chi è il tuo migliore amico? Sapete, non ho voluto creare un titolo con grande suspense oppure difficoltà di capire dove volevo arrivare, perché penso che ognuno di voi ha pensato, anzi più che penso, ci spero, che ognuno di voi ha pensato che quando io ho messo il titolo Il mio migliore amico, comunque avete letto questo, avete pensato allo Spirito Santo o comunque a Gesù, dai, vi do pure Gesù come... Però dico, spero che abbiate pensato questo, perché è proprio di questo che parleremo questa sera, il tuo migliore amico. Però per fare una premessa, io voglio parlarvi anche di amicizia, perché oggi il termine amicizia, il concetto di amicizia ha una grande importanza e nei social ha un'importanza particolare, perché l'amico è colui che ti mette mi piace o l'amico è colui che ti segue. Facebook ci ha distorto ormai da anni questa immagine dell'amico, perché l'amico è quello che è, quanti amici hai. Poi si sono trasformati in followers, ma all'inizio su Facebook, non so quanti di voi si ricordano, ma era questo, quanti amici hai. Allora, il vero concetto di amicizia dovremmo studiarlo insieme questa sera e capire anche per la Bibbia chi è un amico. E vi posso garantire che rimanete folgorati da alcune cose che nella Bibbia troviamo, ma chi è un amico? Quanti amici hai? È vero che più amici hai, meglio è per te? No. È vero che più followers hai, ma lo sapete, tanto è inutile che faccio, non sto facendo niente di che come spoiler, per ora si sta parlando solo, neanche più delle guerre, ma di Chiara Ferragni e di Fedez, no? Ho visto un pezzettone di intervista, perché non puoi non vederlo, in qualsiasi social vai, trovi lei che... piange più o meno davanti a Fazio, no? E una delle cose che fa è che lei ringrazia follemente i suoi followers, no? Ma fondamentalmente io penso, ma quanti lei conosce personalmente di questi followers, che sono tantissimi? Quasi nessuno, se non nessuno, se non suo Maria, ancora, non lo so, comunque, che lo seguiva. Cioè, pochissimi sono quelli che veramente tu conosci. Allora, il mondo virtuale ci sta dando l'impressione di distorcere il vero concetto di amicizia, perché l'amico è uno che ti sta accanto, ma non ti sta accanto solo scrivendoti un messaggino, ma ti sta accanto fisicamente. Dillo con me, fisicamente. Dillo con me, fisicamente. Sapete, si è una crescita esponenziale di persone, di ragazzi e ragazze che lasciano il proprio fidanzato solo con un WhatsApp. Sta crescendo follemente questa cosa di non saper affrontare le persone in faccia e lasciano il proprio amore con un WhatsApp. Mi dispiace, non so che mi sta succedendo. Faccina, triste. Poi un cuoricino, si mette sempre un cuoricino, non si sa mai. Ma non ce la faccio più, ti devo lasciare. E si ha paura di affrontare, di stare con le persone. E questo è un serio pericolo, ragazzi. Ma guardate cosa dice la Bibbia sull'amicizia. Proverbi 17:17. Dice, l'amico ama in ogni... In ogni, quando ama, non quando conviene, non quando l'amico è popolare e tutti vogliono stare con lui perché è super cool, perché si veste in un certo modo, perché quando parla lui tutti sono lì, ma parla ancora, ti prego. Ma non è amico che ama solo quando c'è qualcosa che ti conviene, che ti torna indietro. Ma l'amico ama in ogni tempo, anche quando ci sono situazioni negative, anche quando l'amico ha paura, anche quando l'amico non ha un forte rapporto con Dio, anche quando l'amico non viene in chiesa per un periodo, anche quando l'amico lo trovi in un momento buio, l'amico ama in ogni tempo. In ogni tempo, ragazzi. Un vero amico è questo. In altri termini, la Bibbia ci sta dicendo che l'amicizia per convenienza, per Dio, non esiste. E poi dice, è nato per essere un fratello nella sventura. Wow. È nato per essere un fratello nella sventura. Non lo so, che cartone animato pensi se ti parlo di amicizia? Dai, un cartone animato. Ah, dai. Holly e Benji. Boomer. Poi, no, pensavo io di essere. Toy Story, bravo. Hai un amico in me. Un grande amico in me. Il Re Leone, chi sono gli amici? Timon e Pumba, bravo. Bravo. Chi? Luca. SpongeBob e Rocco. Spettacolo. Spettacolo. Mi hai fatto... Cancella. Se non blocco la predica. Poi... Qualche altro? Doraemon. Sai che è morto quello che ha scritto Doraemon e non si sa come finisce? E chi è che è rimasto in vita ha fatto tre finali diversi, ma la realtà non si sa quello cosa pensava come finiva. Come? Un cartone animato, ho detto. Eh? Le Winx, no, signore. Manfrey? Colpa tua, un po' è colpa tua, secondo me. Per esempio, ai miei tempi, e probabilmente non lo conosce nessuno questo cartone animato, ma io penso a Red e Tobi, non so se... Grazie, qualche boomer. Red e Tobi sono due animaletti che crescono nell'amicizia insieme. Improbabili, perché lui è un cane, bravo, l'altro è una volpe. Però invece, nella loro improbabilità, stanno insieme e vivono tante disavventure. E ritorno a questo verso. L'amico è nato per essere un fratello nella sventura, cioè in dei momenti bui. Un vero amico lo trovi accanto nei momenti bui. Ascoltami per favore. Tu capisci veramente chi ti è amico non quando tutto va bene, ma quando ci sono delle cose che non vanno bene. Quando passi dei momenti difficili, è lì che capisci chi è vero amico per te. Chi realmente è la persona che è come un fratello, come una sorella per te. Ci siete ancora? E lo so che il Cantico dei Cantici è pieno di parole amico, amica, ma che si riferiscono ad una relazione, a un amore tra un uomo e una donna. Però... questa cosa che ho trovato mi ha fatto piacere, mi ha fatto impazzire veramente tanto. Guardate cosa dice capitolo 1, versetto 13 di Cantico dei Cantici. Dice, è lei che parla, la amata, e dice al suo amato, il mio amico è per me come un sacchetto di mirra che passa la notte sul mio seno. Ora sembra bruttissimo un sacchetto, per noi già pensiamo a cose brutte. Ma quando parla di sacchetto di mirra, che cos'era la mirra? Quando Gesù, volete acqua? Quando Gesù, c'era uno là sotto, dice un po' d'acqua io. Quando Gesù nasce, cosa gli portano? Oro, incenso e mirra. Quindi cosa succede? Che la mirra aveva una sua specialità. Che cos'è la mirra? Guardate, io c'ho un'immagine, non so se avete mai visto la mirra. È questo. Spegni la luce perché così sembra bruttissimo. Almeno si vede un po' meglio. Meglio. Non benissimo, ma meglio. Cos'è la mirra? È questo... specie di cosa incollosa, se tu la tocchi ti impiccichi tutte le mani, che loro la usavano per fare un profumo. Sapete che era uno degli ingredienti principali per l'unzione, per fare l'olio dell'unzione, la mirra. Ma non solo, la mirra a livello medico è antisettico, è cicatrizzante e ha un odore fortissimo. E ritornando al versetto dice che tu sei come un sacchetto di mirra sul mio seno quando dormo, cioè un vero amico è una persona che quando tu stai riposando rilascia odore. Quando tu sei tranquillo, lui deve lasciarti rilasciare profumo per la tua vita. Non deve impuzzare la tua vita, non deve infognare la tua vita, non deve rovinare la tua vita. Perché se voi vi circondate, ascoltatemi ragazzi, perché io oggi non vi voglio parlare solo del fatto che voi state pensando, allora vediamo chi è il mio amico tra questi in chiesa. No, io voglio che anche voi pensate, ma io che amico sono? Ci siete? Perché è scontato che tutti pensiamo, è vero, tutti, cioè onestamente pensavo meglio, però invece il discorso è che tu devi anche pensare, ma io che amico sono? Cioè il mio amico può dire che sono un sacchetto di mirra, ma sta cosa ora rovinerà, sei un sacchetto di mirra, cioè, però è una cosa bella invece, è una cosa biblica. Ma quanto io posso essere di benedizione per altri, quanto io rilascio odore quando cammino. Quanto i miei amici possono dire, oh, quando sto con te sto bene, ma non perché mi fai solo ridere, ma tu sei nato per essere un mio amico quando sono in difficoltà. Tu ci sei quando io passo dei momenti difficili. Tu sei veramente accanto a me perché mi vuoi bene veramente, anche quando sto bene, anche quando sto male. Mettiamoci in discussione, ragazzi, quanto siamo amici per gli altri? O siamo solo quelli che si lamentano? O siamo solo quelli che troviamo difetti? Ascoltatemi, per favore. Molti di voi hanno amici che non sono amici. E vi spiego il motivo. Uno dei problemi che non comprendiamo è che un vero amico deve vedere le parti nascoste della tua vita. Ora, tu non puoi mostrare le tue parti a tutti. Tu non puoi fare vedere la tua fragilità, la tua interiorità a tutti. Allora sei falso? No, non sei falso, però è normale che non puoi mostrare tutto quello che ti può urtare, far soffrire o che stai vivendo nell'intimo a tutti. Ma ci sono quelle persone che lo devono sapere, che sono come fratello, sorella per te. Ce le hai queste persone? E se non ce le hai, forse non ti sei mai aperto con nessuno? Forse non hai mai ricercato quella persona che conosce il tuo cuore? Forse gli hai solo fatto vedere a tutti quella parte di ridere, divertirsi, gioire. Sì, è vero, sto alle battute, rido perché tu stai ridendo, ripeto la tua battuta perché sei troppo simpatico. Oggi sto toccando dei punti un po' fastidiosi, però io voglio dirvi che l'amicizia per Dio è fondamentale. E se noi non sappiamo comprendere la potenza dell'amicizia, noi avremo difficoltà, perché una cosa è passare una sventura da solo, una cosa è passare una sventura con le persone giuste. E ascoltatemi, perché questo ve lo voglio dire, l'amicizia, a volte noi pensiamo che l'unico sentimento che dobbiamo trovare è il fidanzato o la fidanzata, per poi convolare a nozze. E finalmente hai trovato il principe azzurro. E finalmente potrai soddisfare tutti i tuoi sogni e arriverà bidibi bodibi bu, e arriverà la carrozza, tutto bellissimo. Non esiste sta cosa, raga. È una favola. È una cosa inesistente. Esiste trovare una persona che ti aiuta, esiste trovare una persona particolare, esiste trovare una persona che è compatibile a te, ma tutti noi abbiamo i nostri difetti, ma tutti noi avremo momenti di scontri, di litigi. Come mai Cenerentola non si litigava mai? Ma questo è quello che ti hanno fatto vedere a te, chissà come si è detto sempre Skype, io ti stai facendo spendere un sacco di picce, che ne sai tu cosa vivevano nel segreto loro, perché ognuno di noi può fare vedere certe cose, ma la realtà della vita è diversa e l'amicizia vera è diversa, ragazzi, e noi dobbiamo cercare persone amiche, perché l'amicizia è un sentimento che è diverso dal sentimento del fidanzamento, del matrimonio. Sono due sentimenti diversi, ma sono due sentimenti, ascoltatemi, che devono camminare insieme. Ormai mi sono sposato, ormai ho trovato la mia fidanzata, è finito, posteggio tutti i miei amici, ho trovato finalmente la persona giusta, tutto il resto non conta, non conta niente e lascio tutti. No, ma devi andare in parallelo. Pastore, lo so, però il problema è che poi appena usciamo la mia fidanzata mi dice non ci devi stare con loro, io non so più che fare. Capisco, tranquillo, è una cosa normale, tutti ci siamo passati. C'è chi ancora ci sta passando. Ma il problema è che si deve comprendere l'importanza dell'amicizia, ragazzi. Perché l'amicizia è veramente importante. Io so che vi sto toccando dei tasti molto attuali. Il vero amico non è quello che ti scrive ogni 5 minuti, non è quello che ti fa il buongiorno, perché pure le nonne ti fanno il buongiorno ogni mattina. Con l'immaginetta, no? Eppure la buonanotte. Ma non sono questi che hanno relazioni con te. Il vero amico è quello con cui tu dici sto passando un momento brutto, fammi sentire lui. Ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di aprire il mio cuore. So che non mi giudicherà, questo è il vero amico. So che capisce che sto passando un momento buio e che nelle mie fragilità, anche se dirò delle sciocchezze, lui saprà capire che sono delle sciocchezze momentanee, perché conosce il mio cuore. Allora circondatevi di queste persone, cercate queste persone, cercate di essere voi queste persone. Perché ascoltami, voglio darti una grande rivelazione. A volte tu non riesci a trovare questi tipi di amici perché non sei questo tipo di amico. Non riesci a trovare questi amici perché tu non lo sei. Allora quando tu comincerai a essere questo tipo di amico, io ti posso profetizzare a occhi chiusi che troverai gli amici giusti, perché tu stai seminando nel cuore degli altri. E quello che semini, è quello che semini, raccogli. Ci siete? E guardate che cosa fa Gesù. Perché Gesù fa una cosa incredibile. Lo sapete che dice a tutti... Dov'è? Batterista? No, cioè... Vai. Lo so. Gli date due bacchette che almeno sono... Non so, è una gavetta che... Sto scherzando. È bravissimo anche come pianista. Per questo... Gesù dice ai suoi discepoli a un certo punto io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Ragazzi, forse noi oggi pensiamo che sia una cosa normale questa, ma per quei tempi è una cosa assolutamente assurda. Sapete perché? Perché un discepolo doveva scegliere per gli ebrei il proprio maestro. C'erano i discepoli a scegliere i maestri. Cioè io dicevo, questo professore è top, vado nella sua classe. Come insegna questo professore non insegna nessuno, andrò da lui. Gesù stravolge tutte le regole e si sceglie lui i discepoli. E immaginatevi, perché noi pensiamo, no? Noi vediamo, noi ci dipingiamo questa immagine da film che Gesù dice seguimi, e loro sì, però quando tu vedi un rabbi davanti che ti dice seguimi, tu dici aspetta un attimo, non sono io che ti devo dire a te che voglio seguire te, com'è che tu mi dici seguimi? C'è qualcosa che non va, irrazionale, che rompe ogni schema, perché Gesù è venuto a rompere schemi. E Gesù gli dice io vi chiamo a tutti amici adesso, non vi chiamo più servi, non vi chiamo più discepoli, ma vi chiamo amici. Vi porta ad un livello superiore, ascoltatemi, vi porta ad un livello superiore, amici, io mi posso confidare con voi. Voi vi potete confidare con me. Amici. E alla fine sta finendo il ministero e succede una cosa che Gesù, voi lo sapete, dopo la cena viene arrestato. E quando viene arrestato, uno di questi amici lo tradisce. Come lo tradisce? Con un bacio. E guardate come risponde Gesù in Matteo 26:50. Dice: ma Gesù gli disse: amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatosi, gli misero le mani addosso e lo presero. Gesù chiama, per favore ragazzi, però io ho bisogno di attenzione. Gesù chiama Giuda amico. Cioè, lui sapeva che l'avrebbe tradito, ma lui lo continua a chiamare amico. E qua Gesù ci dà un grande insegnamento e ci dice: l'amico non è quello che ti conviene in quel momento. L'amico è quello a cui tu devi dare sempre un'altra possibilità. L'amico è quello a cui devi essere sempre predisposto al perdono e aprire la porta del tuo cuore per poter permettergli di entrare. E Gesù gli dice: amico, questo mi fai. Noi avremmo detto un'altra cosa, avremmo detto traditore, avremmo forse detto, qualcuno di voi, una parola un po' più pesante. Ma cosa dobbiamo dire a Giuda che viene, gli dà un bacio? Gesù gli dice: amico mio, ma così mi tradisci? E Gesù, che è l'amico per eccellenza, a un certo punto svanisce dagli occhi dei discepoli, svanisce davanti alla vista dei discepoli, svanisce, non c'è più lui, il maestro, l'amico. Ma come? Abbiamo costruito tutto insieme, a un certo punto non ci sei più. Ma Gesù dice una cosa: io vi lascerò un altro come me. Giovanni 14:16. E io pregherò il Padre, egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quanti di voi sono il Tempio dello Spirito Santo? Quanti di voi sono il Tempio dello Spirito Santo? Allora, quando si dice, no, sento delle voci, che oggi sento delle voci, sei pazzo, no? Io sento delle voci, anzi sento la voce, non delle, una. Perché io sono il Tempio dello Spirito Santo e io parlo con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mi risponde. Io ho intimità con lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non fa altro che migliorare la mia vita, che darmi messaggi di amore, messaggi di speranza, messaggi di trasformazione. E Gesù dice: io me ne vado, tranquilli, però vi lascio un altro come me. E ci tiene a sottolineare: voi non lo vedete, non lo potrete vedere, non sarà come adesso sono io in carne ed ossa. Immaginati Giovanni, Pietro, che quando avevano voglia dicevano a Gesù e lo toccavano e lo abbracciavano. A un certo punto Gesù non c'è più, a un certo punto non hanno più il contatto fisico con lui, ma Gesù gli dice: tranquilli, c'è un mio gemello uguale a me, non lo riuscirete a distinguere, ma non lo vedete, però c'è, si chiama Allos Paracletos, altro consolatore, è tradotto Allos Paracletos. Allos significa un altro identico a me, uguale, proprio come un gemello, e Paracletos lo traduciamo consolatore. Sta parlando dello Spirito Santo, sta parlando del tuo migliore amico. Perché se tu sei il Tempio dello Spirito Santo, devi fare in modo che lo Spirito Santo sia il tuo migliore amico. E ascoltami per favore, è facile che ti metti in mood migliore amico in chiesa. Oh sì, lo Spirito Santo è il mio migliore amico, sto ricevendo una parola per qualcuno, perché lo Spirito Santo è il mio migliore amico. Facile, bellissimo. È lunedì è il tuo migliore amico, è davanti ad altri il tuo migliore amico, è quando sei in paranoia il tuo migliore amico, è quando sei in sventura, dove tutti gli esseri umani non ti capiscono, chi è il tuo migliore amico? I social network? Il tuo influencer preferito? A chi va il tuo primo pensiero? Se non allo Spirito Santo dovrebbe andare. Lui ti sta dicendo: se gli esseri umani sono nati per essere un fratello, se gli esseri umani, i tuoi veri amici, sono nati per starti accanto, se gli esseri umani sono come un sacchetto di mirra che riposa sul tuo petto, io chi sono per te? Io sono il tuo migliore amico, destinato ad esserci in ogni momento di sventura e di avventura, di non mollarti e non lasciarti mai, ma quanto tu sei il suo migliore amico. E mentre mi preparavo, io stavo parlando con il mio migliore amico e gli dicevo: io parlerò di te al Grace Party e io ho bisogno che tu mi dai delle direttive. Cosa vuoi che gli dica? E ho detto proprio: Spirito Santo, cosa vuoi che gli dica ai ragazzi? E lui mi ha detto: vorrei essere più amico di qualcuno, vorrei essere ancora più amico di tanti, vorrei essere veramente il migliore amico per tutti. Perché a volte il nostro migliore amico è l'ansia, a volte il nostro migliore amico sono le nostre paranoie mentali, a volte il nostro migliore amico sono pensieri di sconfitta. Quando lo Spirito Santo è lì e dice: io rimango qui. E la cosa interessante dello Spirito Santo è che lui non è lì dentro di te e bussa dicendoti: oh, sono qui, mi hai abbandonato. No, lui è un gentleman, lui rimane lì e aspetta e sopporta le tue paure, le tue fobie, le tue paranoie, i tuoi pensieri di sconfitta, lì aspettando che tu gli dica: intervieni per favore, aiutami per favore, perché lui è il tuo migliore amico. E sapete che significa paracletos? Non significa solo consolatore. Vi dirò cosa significa. Significa convocato. Lo Spirito Santo ha bisogno di essere convocato da te. Ma lui sa tutto di me, ma lui è Dio, lui sa ogni cosa di me. Ma lui ha bisogno, essendo un gentiluomo, di essere convocato, di essere coinvolto. Altrimenti Dio farebbe tutti i miracoli senza che tu glielo chieda. Altrimenti Dio ti darebbe ogni opportunità senza che tu glielo chieda. Alcune cose c'è bisogno della tua convocazione. Dillo: convocazione. Che significa convocazione? Che tu lo devi chiamare, che tu glielo devi chiedere, che tu gli devi chiedere: vieni. Quando un allenatore di calcio convoca un giocatore, gli sta dicendo: vieni, dovrai giocare in questo ruolo, questo sarà il tuo compito. Non gli dice solo: vieni, vieniti ad allenare, vediamo che succede. No, gli dà direttive specifiche. Allora quando tu parli con lo Spirito Santo devi dirgli: Signore, io ho bisogno di te. In questo momento la mia testa è piena di paranoie, in questo momento la mia testa è piena di pensieri di sconfitta, ho bisogno di te, Spirito Santo, sii il mio migliore amico. Ho bisogno di quel sacchetto di mirra che mi fa respirare il tuo profumo soave e che mi fa riposare in un momento di guerra interiore che sto vivendo. Paracletos significa anche chiamato al proprio fianco, significa chiamato in aiuto, significa uno che invoca la causa di un altro davanti a un giudice. Quante volte ti è capitato di volerti fare giustizia da solo? A chi è capitato di volersi fare giustizia da solo? Tutti. Ti arriva un messaggio da qualcuno, inizia a: ora lo blocco, ora non ci parlo più, ora ti faccio vedere io come gli rispondo, gli mando un audio. Allora perché tu? Ah, non si è mandato, non ti sopporto, ora ci penso io, ti faccio vedere io cosa faccio. Perché noi cerchiamo giustizia da solo, ma lo Spirito Santo dice: guarda, è abusivo quello che stai facendo, perché tu non sei il tuo avvocato, sono io. Tu non sei il tuo avvocato, sono io, dice lo Spirito Santo, sono io che ti aiuto ad avere giustizia. Sai perché non vogliamo? Sapete perché? Perché abbiamo paura della sua giustizia, che è diversa dalla nostra. Perché magari poi lo Spirito Santo ti dirà: ma perché stai rispondendo così? Ma rilascia amore, rilascia pace, rilascia perdono. Ecco perché non ci conviene a volte. Ci siete? Mi state seguendo o no? Insomma, non vi vedo tanto attivo. Ci siete? Un avvocato, un intercessore, guardate questa definizione, un intercessore che implorando Dio Padre, implora a Dio Padre per il perdono dei nostri peccati. Lo Spirito Santo è l'intercessore che implora a Dio e che dice: Signore, ti prego, aiutami, fai in modo che io possa essere ancora collante tra la tua paternità e tuo figlio. Un aiutante, un soccorritore, un assistente, un soccorritore, un aiutante che viene in soccorso quando tu sei nel burrone, quando tu stai per cadere, quando tu stai per farti male. Lo Spirito Santo c'è. Alcuni studiosi mettono lo Spirito Santo come una figura materna, perché Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e lo mettono come una figura materna proprio perché lui è colui che si prende cura del suo piccolo, che si prende cura di suo figlio. La mamma è la mamma e lo Spirito Santo è il tuo migliore amico. Lo Spirito Santo è colui che ti ama così tanto. Per favore ascoltami, non distrarti, io vi chiedo di non distrarvi, perché lo Spirito Santo è qui. E io so che questa sera vuole fare qualcosa. Ci sono delle persone tra di voi che stanno vivendo un periodo di squilibrio, dove non riescono a trovare equilibrio, dove sembrano, si sentono schizofrenici, in un attimo sono in un modo, in un altro in un altro. E questa cosa ti sta facendo soffrire, ti sta facendo sentire frustrato, frustrata. Ma lo Spirito Santo è qui, perché lui è il tuo migliore amico. Il problema è che a volte noi lo trattiamo in un altro modo. In un altro modo, come un estraneo, come l'amico del weekend. Il sabato e la domenica è il nostro amico, da lunedì mi faccio la mia vita. E questa è la cosa triste, ragazzi, questa è la cosa brutta. Perché quello che lo Spirito Santo vuole è che tu lo possa conoscere continuamente, ogni giorno, che tu possa avere una relazione con Lui continua. È per questo che tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Sapete che per gli ebrei, andare nella sinagoga non è una cosa di una volta a settimana, ma era ogni giorno. Loro ogni giorno erano lì. Negli Atti degli Apostoli potete vedere che loro ogni giorno si radunavano, non perché c'era stato solo un risveglio, ma perché per loro era normale vedersi ogni giorno. E per questo è il Tempio dello Spirito Santo, affinché tu ogni giorno possa avere relazione con Lui. Ascoltami, ci sono nazioni in questo mondo che pagano estranei per essere loro amici. Ci sono dame di compagnia, fidanzate di compagnia, che non hanno rapporti. In Giappone esiste questo lavoro in maniera assurda. Ci sono donne che devono essere delle fidanzate per una sera, dove io posso parlare, mi posso sfogare, posso dire quello che voglio e poi finisce tutto lì. E poi tu vai a fare i fatti tuoi e io ti pago per questo. Tu hai l'onore gratuitamente di avere il top degli amici, lo Spirito Santo. Tra le tre persone di Dio è l'unico in cui è scritto istantaneamente il suo nome. Ci avete mai pensato? Quando dice Elohim, che ha creato in Genesi, poi dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, il nome, lo Spirito Santo, il primo nome che viene fuori nella Bibbia, il primo identificativo come nome, è quello dello Spirito Santo. Perché ha una grande importanza, perché forse noi pensiamo la terza persona, vabbè, tiezza, devo. Non è così, non è così. Oggi è il tempo dello Spirito Santo. Oggi è il tempo dove c'è bisogno di scatenare lo Spirito Santo, e stiamo vivendo dei tempi dove vogliono intimidirci, dove vogliono farci credere che tu cristiano devi tenere tutto chiuso, ma la realtà è che quando tu scateni lo Spirito Santo in te, lui porta gioia, lui porta benessere, lui porta benedizione, lui porta felicità. Allora io oggi voglio invitarti a scatenare lo Spirito Santo. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi? Le mie migliori esperienze le ho fatte da solo. Non le ho fatte perché qualcuno ha messo la sua mano su di me. Le mie esperienze più profonde nella mia vita le ho fatte nella mia stanzetta da solo. Non c'era il santone di turno che metteva la mano su di me o che riceveva una profezia cambiandosi la voce. Le migliori esperienze che io ho fatto le ho fatte io e Dio soli. E io sento nel mio spirito che ci sono tanti qui, veramente tanti, che stanno soffocando lo spirito, che stanno bloccando lo spirito. O io non ti sto parlando di momenti dove devi farlo, perché ci sono momenti dove devi farlo in chiesa, ci sono momenti dove devi farlo perché il tuo responsabile te lo dice, ci sono momenti dove sei in piazza e devi farlo. Io ti sto parlando della tua quotidianità. È nella tua quotidianità che lo Spirito Santo rimane in gabbia. Ma io questa sera prendo autorità e ogni gabbia sarà distrutta. Ogni gabbia, che è anche mentale, sarà distrutta.